Olivetti Marco, Gogna Claudio, Pazzini Mara, Ungaro Luigi, Fornari Marica, Migliorati Giuseppe.
Senta.
Colucci Gloria.
Sta arrivando, ha scritto, però è assente.
Lorenzi David.
Anche lui sta arrivando.
Gottani Roberto.
Presente.
Zucchi Alberto. Cavallini Cristina. Casaro Ferruccio. Boninsegna Massimo.
Assente.
Sono poi presenti gli assessori Bosio, Carlotti, Masini, Preti e Savoldi.
Allora passiamo subito al primo punto dell'ordine del giorno. Esame da approvazione. C'è il numero, basta 6 per avere il numero legale. 6? Contate anche voi per il numero legale. Fate voi. Se rimanete, proseguiamo. Allora, primo punto. No, guardate, sarebbe già il secondo consiglio che va deserto per mancanza del numero legale, perché sto arrivando da 2 ore d'attesa dal CDA di Cogias, quindi. Giusto. E quindi ringraziamo la minoranza. Esame d'approvazione e modifica al vigente regolamento del servizio urbano di trasporto. Relaziona l'assessore Masini.
Scusi, prego. Signor sindaco, scusi.
Sì, prego.
Ormai abbiamo verbalizzato, per cui. Domando, nelle comunicazioni che lei deve fare, se c'è una comunicazione inerente al prelievo dal fondo, secondo prelievo dal fondo di riserva? No. Allora, secondo l'articolo, non mi ricordo, del regolamento di contabilità, il sindaco dovrebbe riferire al Consiglio come primo punto all'ordine del giorno del prelievo dal fondo. Va Se bene. Ne sa qualcosa, magari così.
È in carico l'assessore Masini di riferire.
Grazie.
A proposito, prego. Prego, assessore Masini. Quindi riferiamo prima al primo punto all'ordine del giorno rispetto al secondo prelievo del fondo di tesoreria. Sì.
Ah, vabbè. Il prelievo dal fondo di riserva è se reso necessario per finanziare il capitolo relativo alle utenze, perché nelle previsioni gli uffici hanno messo un importo non sufficiente per le utenze dell'acqua. E quindi per poterlo fare d'urgenza è stato fatto il prelievo dal fondo di riserva per 7.000 e qualcosa euro per poter pagare le bollette dell'acqua. Questo qui è il motivo per cui è stato utilizzato il fondo di riserva, perché altrimenti bisognava aspettare novembre l'ultima variazione, con l'ultimo assestamento, per cui scadevano le bollette, si pagava la mora inutilmente. Allora è stato fatto questo prelievo.
Perfetto. Quindi
posso passare
non c'è atto deliberativo, suppongo, soltanto una riferimento.
Sì, è sulla comunicazione, cioè non c'è la necessità di passare.
Ma quello che volevo domandare io è questo: il prelievo dato poi dalle utenze dell'acqua
idrica, sì.
Ma c'è stata una sottostima o un consumo anomalo? Cioè, siamo allora in mancanza di copertura, è stato prodotto da un consumo anomalo o da una sottostima?
Allora, se posso, qualcosa a metà tra le due questioni, nel senso che in fase di quadratura di bilancio si è visto dove poter ridurre ovviamente le spese, e avendo verificato che non tutta la capienza di quei capitoli negli anni passati era stata utilizzata, quindi si era fatta una riduzione su quei capitoli stessi. Poi dopo ovviamente gli uffici propongono alla ragioneria, alla quale ovviamente ora non so dire se c'è stato un maggior consumo oppure no rispetto all'anno precedente, però diciamo che la valutazione era stata fatta partendo da questo dato. Però l'assessore Preti magari può riferire meglio, prego.
No, volevo solo precisare che la previsione era stata fatta, diciamo, un po' al limite per cercare di far quadrare il bilancio, quindi si era cercato di mantenere in rapporto ai consumi degli anni precedenti. In questo caso particolare sapete benissimo che il costo dell'acqua comunque è aumentato in quest'ultimo periodo, quindi abbiamo sforato quelli che sono il costo, non tanto i consumi. Ma si ipotizzava perché su altre utenze, tipo sull'energia elettrica e sul consumo di gas, ci sono delle riduzioni. Però l'alternativa era di fare un'ulteriore variazione di bilancio, quindi per evitare di andare in mora col pagamento delle utenze dell'acqua si è preferito accedere al fondo di riserva. Poi con la prossima variazione di bilancio, con l'assestamento, vedrete che ci saranno delle modifiche e compensazioni anche su altri capitoli di altre utenze che andranno in sostanza a pareggiare.
È entrato l'assessore Viviani.
È già diventato assessore, va bene. Ok, capito tutto il discorso, però quello che volevo dire io è, ma il prelievo dal fondo di riserva verrà, allora, premesso che la spiegazione che ha dato l'assessore e anche lei sindaco dal fatto dove potevamo tagliare abbiamo tagliato e dopo speriamo in Dio che di starci dentro nei consumi, invece non ci siamo stati dentro, quindi ricorriamo al fondo di riserva.
Ho detto una cosa diversa: siccome non è stato usato l'intera somma negli anni precedenti, per cui se è dovuto recuperare delle cifre si è andato a recuperare su quei capitoli che gli anni precedenti avevano ecceduto rispetto al consumo effettivo, e tra quelli c'erano questi.
Sì, sì, dico che in ogni caso è un modo come un altro per poter avere delle risorse, se mi passate il termine, extra capitoli, per andare a attingere, per avere delle coperture, perché probabilmente...
No, non era questo l'intento.
Si poteva...
No. No, è stato semplicemente un tentativo di allineare il più possibile, poi certamente possono esserci sempre dei problemi. Le cifre postate rispetto ai consumi reali, perché negli anni precedenti tra l'altro avevamo avuto degli avanzi, se vogliamo guardarla in questo modo, per cui si è tentato di ridurre il più possibile. Poi dopo probabilmente c'è stato da capitolo a capitolo, in qualche caso abbiamo avanzato di più, in qualche caso adesso dobbiamo andare a recuperare, però insomma non è stato per volere poi dopo avere delle capienze, perché se avessimo voluto avere delle capienze in più avremmo agito diversamente sul bilancio. Quindi passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Esame ed approvazione e modifica al vigente regolamento del servizio urbano di trasporto. Prego, assessore Masini.
Allora, ho chiesto la modifica di questo regolamento relativo al trasporto urbano perché l'intento è quello di ottimizzarlo e renderlo più fruibile, perché così com'è, diciamo, è un po' male organizzato, nel senso è dispersivo per i viaggi che vengono fatti, è poco utile, diciamo, per le persone anziane. Allora abbiamo fatto in commissione, abbiamo visto il regolamento, il regolamento cambia di poco, sostanzialmente si abbassa l'età per fruire di questo servizio da 65 a 60 anni, in modo che ci siano più persone che lo possono utilizzare, e si dà la possibilità anche agli accompagnatori, badanti o comunque accompagnatori della persona anziana, si dà la possibilità di utilizzare questo servizio. E vengono modificate alcune cose, e sono appunto l'età delle persone che possono utilizzarlo, e chi lo può utilizzare, in questo caso anche gli accompagnatori. Viene cambiata la cifra. Prima si pagavano 10 euro al mese di abbonamento per questo servizio, adesso abbiamo ipotizzato, escludendo la gratuità perché non è contemplata, e abbiamo proposto 20 euro semestrali, cioè 20 euro a gennaio e 20 euro a luglio per ogni persona che utilizza il servizio per tutti i 6 mesi, quindi è ridotto il costo rispetto a prima, e vengono ridotti i turni, i giri che vengono fatti. Prima era articolato su 3 giri e mezzo, adesso viene proposto di farlo su tre giri. E l'inizio non è più delle 7:30 del mattino alle 12:40, ma si partirà alle 8:30 fino alle 12:30, e vengono incrementate le fermate, cioè si è pensato di inserire delle fermate anche nelle parti un po' più lontane del comune, del paese, in modo da servire un po' tutte le zone, per cui più fermate, un'età più bassa, il costo più basso, e si riducono leggermente i giri e si rende questo servizio un pochettino più fruibile. Ne abbiamo parlato anche in un incontro con i pensionati e anche loro si sono resi disponibili a pubblicizzare questo servizio, e in modo da incrementarlo e fare in modo che le persone anziane lo utilizzino il più possibile. E con il risparmio che ci sarà su questi i giorni, anziché tutti i giorni faremo tre giorni a settimana, che sono lunedì, mercoledì e venerdì, più o meno, insomma, poi si vede durante il servizio se ci sono delle cose da migliorare. E il risparmio che ci sarà riducendo i giorni verrà utilizzato per mettere dei nuovi pannelli con gli orari nelle fermate principali, quelle del centro, per sistemare tutti questa segnaletica, e si cercherà di mettere anche delle panchine o comunque delle postazioni per fare in modo che le persone anziane, mentre aspettano, si possano sedere. Ecco, tutte queste cose sono state trattate in commissione, dove sostanzialmente eravamo tutti d'accordo. C'è solo da vedere, che però non fa parte del regolamento, sarà una cosa che verrà fatta a parte, c'è solo da vedere di ottimizzare i giri che si fanno con le varie fermate. Adesso il consigliere Casaro ha proposto di fare dei viaggi di prova con una forma a stella, mi pare che si chiami, in modo da cambiare un po' i giri, però adesso li stiamo provando, e una volta che si è stabilito qual è il giro è più utile, più funzionale e meno dispersivo, allora si stabilirà bene questo. Nel frattempo vengono approvate tutte queste, si chiede l'approvazione di tutte queste modifiche in modo da renderlo più fruibile a tutti.
Grazie. Prego, consigliere Casaro.
Visto che, come presidente della commissione che ha discusso questo argomento, l'assessore ha relazionato esattamente quello che è stato discusso e deciso, però devo sottolineare la mia posizione che avevo preso in commissione, quindi lo ribadisco qui in consiglio. Nel momento in cui una persona ha bisogno di assistenza, quindi solo in quel momento lì, l'accompagnatore, io avevo proposto che fosse a titolo gratuito, ovvero l'accompagnatore è subordinato al biglietto dell'utente che ha bisogno di questo, dell'accompagnatore. La proposta non è stata accettata, io ribadisco questa proposta in quanto la persona che ha necessità dell'accompagnamento non è un volere ma una necessità, e come tale l'accompagnatore, secondo il mio punto di vista, deve essere omnicomprensivo nel biglietto dell'utente. Ribadisco questa condizione, e la condizione, come dico, è stata cassata dalla commissione. Mi adeguo a quanto è emerso dalla commissione, voglio ribadire però la mia posizione con questa leggera differenza.
Grazie, consigliere Casaro. C'era una puntualizzazione da parte dell'assessore, prego.
Sì, questo era stato detto in commissione, poi la maggioranza pensava che potesse andare bene così, però nulla vieta che, se vediamo che questo servizio funziona come vorremmo che funzionasse e vediamo che ci sono queste necessità, nulla vieta che si possano cambiare queste cose, queste decisioni. E diciamo che il biglietto costa molto meno di prima, per questo abbiamo detto ok, se la persona, la badante o comunque l'accompagnatore deve salire sul pulmino, paga un abbonamento di 20 euro ogni 6 mesi, prima era 10 euro al mese, quindi erano 60 euro per i 6 mesi contro i 20, per cui la cifra è molto molto più bassa e pensiamo che possa essere sopportata, insomma, un po' da tutti. Però sì, aveva sottolineato questo, anche se poi anche il consigliere Gottani, cioè anche la minoranza presente in commissione, si era dichiarata favorevole.
Grazie. Prego, consigliere Gottani.
Ecco, il nostro gruppo è favorevole alla modifica del regolamento, con ovviamente l'impegno di valutare nel momento, nella fase sperimentale, come viene utilizzato il servizio, per evitare che con le nuove modifiche magari il servizio venga poco utilizzato, che alla fine non vale la pena. Quindi bisogna fare, secondo me, una valutazione storica del servizio, capendo le esigenze degli anziani, come si muovono nel territorio. Poi il discorso di fare il trasporto dal centro periferia, stella come si diceva, oppure se è meglio fare la periferica, perché in certe città c'è il pullman che gira intorno, riporta dal cimitero, Famila, oppure se ogni volta che vieni in centro può creare magari delle difficoltà nei tempi o nelle attese per prendere poi il pullman del ritorno. Quindi bisogna valutare bene questo. L'importante è che il servizio venga utilizzato, che non ci siano l'autobus che gira mezzo vuoto, perché sarebbe una spendere i soldi inutilmente. Quindi proviamo a vedere di fare una sperimentazione, prima sentire anche gli utenti e poi alla fine si decide cosa è meglio fare come trasporto, come diciamo come servizio a livello del paese. Quindi noi siamo favorevoli.
Grazie consigliere Bottani. Il microfono, per favore.
Sì.
Prego, assessore Masini.
Sì, non l'ho detto prima, però le persone che oggi utilizzano questo servizio sono state tutte contattate. Poi verranno informate di quello che si decide, come cambieranno, comunque sono state tutte sentite e queste valutazioni sono state fatte in base al servizio così come è stato fatto finora, cioè quante persone, ecco. E dopodiché verranno, una volta approvato questo, verranno informate tutte, chiamate tutte personalmente, informate dei nuovi giri, dei nuovi orari e tutte queste cose, per cui ci sarà una stretta collaborazione, compreso i sindacati dei pensionati che pubblicizzeranno questa cosa. E comunque, come dicevo, strada facendo vediamo se si può, se è da modificare, se va bene, o comunque aggiusteremo il tiro, insomma.
Grazie. Prego, consigliere Gogna.
Sì, anche il gruppo Patto Civico vota a favore. Siamo d'accordo con la modifica del regolamento per l'efficientamento del servizio e siamo d'accordo col servizio in sé, nel senso che nonostante il momento di difficoltà che perdura, anche se sotto controllo dal punto di vista del bilancio, offrire un servizio di questo tipo, anche se a un numero ristretto di cittadini, ci sembra comunque una cosa importante. Anzi, siamo d'accordo anche col fatto che magari pubblicizzandolo possa essere, o comunque dotandolo di quei servizi di cui diceva prima l'assessore Masini, possa essere usufruito da un maggior numero di persone.
Grazie consigliere Gogna. Se non ci sono altri interventi lo pongo in votazione. Favorevoli? Unanimità. Per l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanimità. Grazie, grazie anche alla minoranza. Punto numero 2. Esame ed adozione di una variante al piano di governo del territorio volta alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area destinata alla realizzazione dell'ultimo tratto di tangenziale ovest. Prego, assessore Preti.
Ok. Allora, come vi avevo anticipato nel precedente Consiglio Comunale, che si era parlato appunto del piano dell'opere pubbliche, mi era stato chiesto espressamente conto della possibilità di realizzazione della tangenziale ovest, vi avevo preannunciato che sarebbe stato oggetto di questo Consiglio Comunale. Ne abbiamo illustrato le procedure alla recente commissione urbanistica svolta settimana scorsa, e illustro così per sommi capi quella che è la relazione fatta dall'urbanista per informare l'intero Consiglio Comunale e le persone presenti. In sostanza, il Comune di Manerbio ha realizzato negli anni buona parte della strada di Gronda che collegavano la statale, ex statale 45 bis con la provinciale 668, e manca appunto l'ultimo pezzetto, che è denominato la circonvallazione ovest, che andrebbe a collegare in sostanza dallo stabilimento Linea Verde alla 668. questo tratto di circonvallazione è di grande importanza, soprattutto per la viabilità esterna al centro abitato e che dovrebbe produrre numerosi vantaggi in termini di traffico sulle strade comunali. Questa ipotesi di realizzazione di questa tangenziale da molti anni è oggetto di discussioni, di approvazioni di vari strumenti urbanistici, ma l'attuale percorso è stato oggetto di uno studio di fattibilità nel 2009 e poi approvato con la variante del 2011. In sostanza è stato identificato nel piano dei servizi anche la sostenibilità dei costi di questo tracciato, che nell'ultima variante è stato identificato in euro 900.000 euro. Il documento di piano prevede che attraverso la realizzazione dell'ambito 9 di trasformazione di un'area agricola produttiva che è interessata dallo stabilimento Linea Verde dovrà essere corrisposto, così recita appunto il documento di piano, a favore dell'amministrazione comunale, quale coinvolgimento dei privati operatori al completamento della circonvallazione ovest dell'abitato di Manerbio nella misura stabilita dai presenti criteri di negoziazione, per la quale sarà inoltre possibile attingere allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e la monetizzazione degli standard indotti. L'importo complessivo quindi dei lavori, che nel PGT era stato indicato in 900.000, è stato stimato dalla progettazione 895.667, quindi la previsione di realizzazione della strada è inserita nel bilancio comunale con l'intero importo quale opera pubblica a scompero di oneri a carico di privati. Per quanto riguarda invece il discorso del vincolo preordinato all'esproprio, bisogna specificare che il vincolo è determinato dalla seconda variante, quella fatta nel 2011 e pubblicata sul BUR regionale nel 21/3/2012, e aveva una durata per legge di 5 anni. Alla decadenza di questo vincolo vi è l'obbligo di reintegrare questo vincolo appunto preordinato all'esproprio, ma la reintegrazione deve essere ben motivata attraverso il ricorso comunque al procedimento dell'adozione di una variante, quella che stiamo facendo stasera, che stasera andiamo ad adottare la variante che poi successivamente dovrà essere approvata definitivamente in un secondo passaggio. Per fare questo bisogna appunto fornire un'adeguata motivazione e diciamo che in questo caso persiste l'interesse pubblico e questo intervento è attuale ed è effettivo da realizzare perché ci sono le condizioni per farlo, nel senso che non si può reiterare un vincolo senza avere una precisa indicazione e un preciso intento di andare a realizzarlo. Il tracciato indicato è lo stesso previsto dalla variante del 2015, già allora era stata fatta un rapporto ambientale, era stato valutato attraverso appunto la VAS e tutti i soggetti competenti in materia di ambiente non avevano riscontrato criticità o impatti e prescrizioni varie. In questo ultimo periodo l'amministrazione comunale comunque si era resa disponibile ad accettare un tracciato leggermente diverso da quello indicato nel PGT, intavolando alcuni incontri con i proprietari interessati all'esproprio al fine di raggiungere un accordo bonario e non proseguire la procedura espropriativa. Questa trattativa non ha portato un esito positivo e quindi l'accordo non si è raggiunto nonostante tutto l'impegno messo in campo e quindi si procede al reitero del vincolo sul tracciato così come era previsto inizialmente. I tempi di realizzazione sono già stati ben definiti, nel senso che la società Linea Verde ha presentato un'istanza di approvazione del piano attuativo con una convenzione urbanistica che obbliga la società proponente a realizzare l'opera esterna al comparto determinata in un costo di 895.000 euro circa. Le opere verranno realizzate su un'area di proprietà del comune per l'acquisizione delle quali si procederà quindi all'esproprio. La Linea Verde si impegna inoltre a prestare una garanzia fiduciaria bancaria o assicurativa a copertura del costo delle aree, anche a fronte della sottoscrizione di accordi bonari con una fiduciaria di altri 114.000 euro. Quindi la copertura finanziaria è dimostrata, i lavori inizieranno entro 90 giorni dalla messa a disposizione delle aree e dovranno terminare entro i 12 mesi. Si dimostra quindi la reiterazione del vincolo ha una certa logica, una serietà, un'affidabilità nella realizzazione dell'intervento pubblico. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo, la Corte Costituzionale prevede i requisiti che si devono attuare per fare questa previsione e deve essere commisurato al mancato uso del bene, ovvero alla diminuzione del prezzo di mercato rispetto alla situazione antecedente alla pianificazione urbanistica che ha imposto questo vincolo. In particolare si intende indennizzare l'eventuale mancata corrispondenza dell'indennizzo espropriativo di euro al metro quadro 7, riconoscendo un tasso di interesse pari al 5% per ogni anno di corrispondenza dell'indennizzo. Quindi l'indennizzo è stato stimato per l'acquisizione di queste aree in 67.795 euro, calcolando il 5% si prevede un indennizzo annuo di 3.389. Questi dovranno essere riconosciuti per i 5 anni in cui il vincolo è stato imposto e 3.300 euro ogni anno a cui verrà poi realizzata la strada, quindi un anno sicuramente dovrebbero essere 6 anni di indennizzo. Ecco, questa è un po' la sintesi della relazione che ho cercato di ridurre per non leggerla tutta e essere troppo lungo nel discorso. Lascio la parola ai consiglieri per eventuali domande e chiarimenti.
Ecco, prima invece di lasciare la parola ai consiglieri mi permetto un intervento personale. Ringrazio personalmente l'assessore Preti perché si è prodigato molto per raggiungere questo risultato. Diciamo che si è cercato tutti insieme, in tutti i limiti del possibile, di cercare una composizione condivisa anche con i soggetti che poi dopo subiranno comunque dovranno cedere le aree per poter realizzare quest'opera. Là dove è stato possibile l'abbiamo portata a casa, dove proprio non c'è stata la possibilità, pur facendo intervenire anche rappresentanti delle categorie degli agricoltori che sono più volte intervenuti in riunioni, venuti qua da noi o qualche volta siamo andati noi da loro, non si è riusciti ad avere questo tipo di assenso da parte di tutti. Tuttavia credo che questo sia un risultato importantissimo per Manervia, perché ovviamente la realizzazione di quella bretella scaricherà verso l'esterno direttamente gran parte del traffico che sennò passa direttamente sulle tangenziali interne e su via Madre Teresa di Calcutta in particolare, favorendo tutta l'area industriale, non soltanto l'area artigianale, non soltanto la linea verde, e davvero questo è stata un'attività che ha richiesto molto 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 impegno e molte risorse, quindi davvero un mio ringraziamento personale per il lavoro fatto. Detto questo lascio la parola ai consiglieri. Prego consigliere Zucchi.
La soluzione così come proposta rispetta la variante approvata nel 2011, che rispetto al tracciato, col tracciato vigente, appunto a quella approvata nel 2011, va ad eliminare 2 curve d'angolo retto di grave rischio ai fini della sicurezza stradale, riduce lo sviluppo lineare del tracciato stradale, non necessita di costose opere di pontificazione e di consolidamento spondale e introduce un'apprezzabile salvaguardia dell'integrità dei fondi agricoli e confinanti. Si specifica che il tracciato viario successivamente, appunto approvato nel 2011, è stato riportato quale variante nello scoping valutato nelle conferenze 15-11 del 2010 e nel rapporto ambientale valutato nella conferenza del 6-6-2011, a conclusione del procedimento di VAS, senza, come ha ricordato l'assessore Preti, senza che i componenti in materia ambientale avessero riscontrato criticità o impartito prescrizioni. Voglio ricordare che questo, diciamo, progetto era stato approvato con una indicazione che doveva collegare la strada appunto per Cadignano con la 668. E già era stato dato appunto anche l'indicazione che doveva essere collegato con quella, con la rotonda di, attualmente, che la provincia aveva allora previsto, che poi è stata realizzata appunto nella rotonda di Cignano. Questo è stato, diciamo, approvato nel 1997, 20 anni fa. Dopo varie vicissitudini, tutte le cose che sono state dette sono state fatte nei tempi dovuti. L'amministrazione comunale, scrive Bertocchi, pur essendo convinta della bontà del tracciato previsto dal PGT, già prima dell'approvazione definitiva della variante nel 2011 avrebbe dovuto scrivere, l'amministrazione comunale si era disponibile ad accettare un tracciato meno ottimale, ma che andasse incontro alle esigenze dei proprietari, al fine di raggiungere con gli stessi un accordo bonario e non per proseguire con una procedura espropriativa. Quindi il sindaco, nella sua ringraziamento, avrebbe dovuto comprendere anche quanti ne hanno lavorato prima, chi fa le stesse robe. Allora io mi chiedo, se tutto questo lavoro che è stato fatto a carico dell'amministrazione, quindi come pagato da noi cittadini, con tutti i procedimenti, se dopo 5 anni, che poi sono scaduti i termini dell'esproprio, siamo ancora lì a riportare lo stesso progetto che non è cambiato di una virgola, allora mi chiedo, il costo di questa rinnovo che va fatto, che condivido, che è stato un lavoro che era già stato fatto a suo tempo con tutti diciamo, gli incontri e con la categoria degli agricoltori, che era stato fatto tutto. Perché siamo ancora qui dopo 6 anni, dal 2011, a dover fare ancora questa reiterazione? E poi ha un costo questo, vorrei una risposta a questa domanda, ha un costo questo o Bertocchi e tutta questa procedura se viene fatta gratuitamente? Questa è già la prima domanda.
No, allora, no, non è che non abbia ringraziato quelli prima, ma non so il lavoro che è stato fatto prima, non lo conosco,
dico,
direttamente.
No, questo lo dico per
allargo i ringraziamenti,
che venga messo agli atti che il lavoro è stato fatto uguale.
No, noi, per quanto riguarda quello che dicevo prima, abbiamo tentato di cercare ovviamente l'assenso di tutti per evitare ovviamente che ci potessero poi dopo essere contenziosi, problemi, comunque no, che possono essere superati. No, ma dopo rispondo subito.
Sono d'accordo in quello che stavo facendo.
No.
Ma mi dice, ma perché?
Allora, perché ovviamente con un accordo bonario si evitano qualsiasi tipo di contenzioso, fondato oppure no, che può arrivare. Il problema per cui oggi reiteriamo il vincolo è che il vincolo è scaduto, quindi per poterlo reiterare oggi dobbiamo riadottare ovviamente questa procedura, poi magari tecnicamente lo spiega meglio l'assessore. Oggi però reiterare questo vincolo ha un costo, sì, ha un costo. Un costo che non sosteniamo noi, ma che sostiene comunque, in questo caso, la linea verde che realizzerà l'opera, cioè a scomputo ovviamente di oneri. Si è già detta disponibile a mettere a disposizione la cifra e quindi questo che è stata computata in complessivamente in 21.000 euro per tutte le porzioni. Ovviamente là dove riusciremo invece a comporre un accordo bonario per l'esproprio mare, questo non sarà necessario perché ovviamente verrà valorizzato direttamente all'esproprio dell'area, per cui magari anche qualcosa di meno. Comunque quella cifra è già a disposizione, c'è già un documento che attesta che comunque possiamo fruire nel caso in cui ovviamente viene richiesto. Quindi questo è assolutamente coperto. Anche il valore dell'esproprio è coperto interamente e in questo caso dal proponente, perché adesso non so per quanto valore, per 3 volte l'ipotesi di base, comunque niente, anche in caso di incremento che dovesse vedere soccombente a causa magari di una causa il comune non rischia, tanto per essere chiari, non avremo un altro caso modello Parco del Mella dove comunque c'è stata una causa dopo la quale il comune ha dovuto comunque aggiungere dei soldi rispetto al valore di esproprio che era stato stimato inizialmente, perché se anche questo accadesse la cifra è già interamente coperta dal proponente, quindi vuol dire anche una grande disponibilità da parte ovviamente di chi ha interesse anche probabilmente dal punto di vista aziendale a realizzare quel tipo di opera e quindi siamo riusciti a comporre un po' tutte le, diciamo così, gli interessi di tutte le parti. meno di alcuni proprietari delle aree in questo momento, ma davvero ci abbiamo provato in tutti i modi, anche mettendo di mezzo le associazioni di categoria che li rappresentavano direttamente, che hanno tentato a loro volta una mediazione sul percorso, abbiamo tentato di modificarlo, l'azienda aveva detto anche che sarebbe stata disponibile a metterci dei soldi in più variando, quindi allungando leggermente il percorso in modo da poterlo spostare rispetto a, si era ipotizzato anche tra tutti i vari proponenti, la possibilità di poter fare una sorta di permuta delle aree in modo da non penalizzare chi invece non voleva. Poi quando non è più stato possibile comporre le parti, a un certo punto abbiamo preso la decisione, abbiamo ripreso la decisione iniziale che era quella del progetto a cui lei faceva riferimento, che è quello dal punto di vista tecnico, dal punto di vista logico, è quello più lineare. Per cui senza più badare agli interessi, diciamo, di nessuno, se non quelli ovviamente dettati dalle norme che regolano questo tipo di progetto, abbiamo preso l'opera nella sua essenza più lineare e più semplice.
Sì, dato che questo è un cinema già visto, quello che lei ha detto, era stato fatto tutto. Certo che sarebbe stato sufficiente procedere già per tempo entro la scadenza di 5 anni, e questo che era la procedura, si sarebbe evitato questo. Comunque prendo atto che le cose che adesso bisogna farle si fanno, e questa è la nostra, noi non ci tiriamo indietro, e le cose vanno fatte. Indubbiamente.
Va bene, no, ribadisco, si è tentato fino alla fine, anche per quello si è andato un pochino lunghi, di avere una compartecipazione al progetto di tutti, poi dopo forse anche un po' l'eccessiva volontà di voler andare incontro alle parti ci ha portato qua, però oggi cioè il Comune non sacrifica nulla, cioè l'ente non ci rimette niente di proprio, perché comunque è tutto coperto, come ho detto inizialmente, dalla convenzione che si fa col proponente.
Sì, una riflessione che così mi sono sentito di portare questa sera, dopo 20 anni, cioè perché l'amministrazione, quelle che sono poi le necessità dei cittadini, non si riesce a trovare dei tempi che un privato, una qualsiasi impresa, qualsiasi imprenditore, qualsiasi attività riesce a fare in tempi non così, diciamo, anche perché forse perché la dirigenza amministrativa di una realtà privata ha un obiettivo ed è unica. Il fatto che qui si cambia amministrazione, dopo si cambia, dopo che l'altro, sembra che qualche dio dopo gli capi figli da chi è prima, no? Che è prima che capi niente, mi stai bravo, eccetera, eccetera. Quando poi si è visto che poi alla fine siamo tutti amministratori, gli intenti sono gli stessi, e questa conflittualità o perlomeno questa ideologia di non voler seguire i passi dell'amministrazione, ma questo riguarda per tutti, né? Se un domani saremo noi da quella parte lì, o magari sarete ancora voi, questo me lo auguro, però queste cose non devono più succedere. E che fa da trade union, che è l'ufficio tecnico? L'ufficio tecnico avrebbe dovuto, dato che questa esperienza lo sapeva e l'ha già vissuta, che c'è anche un responsabile dell'ufficio tecnico, avrebbe dovuto fare in modo che non si arrivava a questa a questo punto. Ecco, questa è una riflessione che mi sono sentito di comunicare a tutti i presenti.
Grazie. Altri interventi? Microfono. Prego Gottani e poi...
Io solo una osservazione. Qui a Manerbio sono state realizzate negli ultimi anni, quindi parlo dal 2000-2001 in poi, come vedete, strade, strada Valsecchi dall'ospedale, la Gronda Sud, quella che va dalla ex statale 45 bis verso via Moretto, la strada per Carignano, sono state realizzate le varie rotonde, i vari svincoli sulla CS8 con la 45 bis in tutti questi anni qui, quindi dal 99 in poi, lo dico perché li ho vissuti personalmente. Posso dire una cosa, in tutti questi frangenti non è mai stato fatto un esproprio, cioè per dire che l'amministrazione è sempre riuscita a parlare con le varie componenti sindacali, anche di categoria, però trovando sempre una soluzione. Ecco, dico solo questo per dire, a parte il Parco del Mella, che quella è stata una cosa che non condividevo, e quindi di fatti il risultato è questo, dopo anni finalmente. Però l'esproprio porta sempre a delle difficoltà. Mi ricordo, per fare un esempio, il Parco del Mella, nel realizzare la strada dell'ospedale a via Valsecchi, il Comune inizialmente aveva chiesto di espropriare, di acquisire solo l'area per la sede stradale. Ovviamente lì è cominciato a nascere un contenzioso con i proprietari, che sono quelli della Villa di Rosa, no? E si è cominciato a ragionare, siamo andati un po' per avvocati, però alla fine abbiamo fatto l'accordo e abbiamo detto il Comune in 3 anni acquisisce l'area, quello che è il Parco del Mella, e dopo aver realizzato la strada il Comune ha avuto anche la possibilità di avere anche un bel parco che tutt'oggi voi vedete. In 3 anni avevamo pagato 250 milioni allora, perché era ancora lire, quindi era 750, però abbiamo acquistato 40.000 metri di area, quindi che adesso è l'attuale Parco del Mella. Però questo lo dico perché o che i tempi sono cambiati, che non si riesce più a trovare un po' di buonsenso nelle trattative, perché mi sembra che queste poi portano a queste conseguenze, a dover andare avanti anni e anni di cause, con i problemi anche finanziari che poi costano anche al Comune, come sappiamo, del Parco del Mella. Scusate, era solo un inciso, ecco, per dire che a volte ci vuole un po' di buona volontà e mettersi seduti fino a quando si trova una soluzione.
Grazie. Si era prenotato il consigliere Migliorati prima, prego.
Mi fa molto piacere l'intervento del consigliere Gottani, perché trovo ingeneroso invece l'osservazione fatta dal consigliere Zucchi. L'impegno per trovare un accordo non è mai tempo perso, anzi è tempo ben speso, l'ha rimarcato anche il consigliere Gottani, quindi avere investito tempo, avere investito energie per cercare un accordo condiviso non è assolutamente buttare alle ortiche quello che l'amministrazione precedente ha fatto, ma è andare negli interessi del Comune. L'esperienza del Parco del Mella è qui a farci riflettere che conseguenze possono avere gli espropri, quindi io mi associo alle osservazioni del consigliere Gottani, che la ricerca di un accordo condiviso giustifica anche il protrarsi dei tempi.
Prego. E voglio ringraziare il consigliere Migliorati, che ha ringraziato anche l'amministrazione del 2011 che ha fatto le stesse cose, quindi condivido quanto è stato detto.
Va bene. Prego, prego assessore Preti.
No, volevo, innanzitutto mi ha già anticipato il consigliere Migliorati su quello che voleva dire. Io sono il primo ad essere rammaricato di non avere raggiunto l'accordo, perché ero convinto che l'accordo si potesse fare ed è sfumato per poco, e voglio anche assumermi tutte le responsabilità, voglio dirlo al consigliere Zucchi, che l'ufficio tecnico non era nemmeno molto disponibile a portare avanti questa iniziativa, ma ho insistito io e mi assumo io tutte le responsabilità di aver insistito, e anche il sindaco mi diceva ma basta, che tanto non si raggiungerà mai. Eravamo arrivati al punto che il principio per cui si doveva definire l'accordo era stato accordato, poi quando è stato da formalizzare abbiamo formalizzato l'accordo, doveva arrivare la risposta definitiva positiva, è arrivata negativa inaspettatamente, ingiustificatamente. Quindi mi assumo la responsabilità di aver fatto tutte queste trattative, ci credevo e condivido il ragionamento del consigliere Gottani che bisogna sedersi attorno al tavolo, ci siamo seduti tante volte. Sì, certo. Però non ci siamo riusciti. E c'è anche, cioè, probabilmente il discorso che si siamo trovati davanti a un personaggio che, perché è stato uno che non ha sottoscritto l'accordo, che non so, per partito preso non avrebbe mai sottoscritto. Quindi, però tu stesso, scusa se ti do del tu, ma comunque ti ho sempre aggiornato sulla situazione, perché me l'avevi spiegata, quello che avevi fatto tu, e ti tenevo aggiornato, guarda che sto incontrando, sto vedendo, tu mi dicevi sempre guarda che quella non firmerà mai, lo sappiamo, però io ci ho provato lo stesso.
Il tempo speso nelle trattative non è tempo perso,
chiedo,
ma lo condivido.
Forse Zucchi, scusate, chiedo al consigliere Zucchi di dire quello che intende dire e di fare una dichiarazione di voto, visto che insomma, è stato fatto un dibattito abbastanza. Prego.
Allora, la dichiarazione di voto è favorevole. Confermo che il tempo speso in trattative non è tempo perso, è per cui che mi auguro che i lavori che faccia un'amministrazione venga ad essere motivo arricchente anche per l'amministrazione successiva, è che non si ripetono le stesse cose, perché anche l'amministrazione precedente aveva in mano tutto quello che ha detto Preti, aveva in mano la firma, aveva in mano l'accordo, dopo che partì il ricorso a TAR, perché certi atteggiamenti di manzoniane memorie non sa da fare, corsi e ricorsi nella storia, la dita al Manzoni e son che amo adesso.
Grazie consigliere Zucchi. Altri interventi? Consigliere Casaro, prego.
Sono stato ad ascoltare tutti gli interventi perché capisco il mio collega Zucchi che sia leggermente alterato, perché dopo tutto aveva preparato lui stesso tutto l'accordo fra le parti per questo tracciato della strada che ha voluto fortemente, ma i suoi colleghi di partito poi l'hanno mandato a casa assieme a tutti noi, e per cui è chiaro che la cosa gli possa un po' dispiacere. È anche altrettanto vero che quello che si è fatto non è da buttare via, per carità. Ma è anche altrettanto vero che nel momento in cui, come l'ha ammesso l'assessore Preti, nel momento in cui siamo vicini a delle scadenze, a volte è meglio prendere la scadenza piuttosto che effettuare delle operazioni che sono costose in ogni caso, perché va bene che pagherà il proponente, ma poi quello sconta, da qualche parte sconta. Ed è altrettanto vero che la reiterazione di un vincolo comunque è una, moralmente è un accanirsi contro un determinato fatto o un determinate persone. Io ho avuto occasione di meditare anche un po' su questa argomentazione e faccio una considerazione di carattere personale. D'accordo che era previsto dal piano, d'accordo che il piano è approvato, d'accordo tutto quello che volete voi. Però dire che questo tratto di strada sia a benessere della collettività, insomma, secondo me ce ne vuole. E chi ha voglia si mette sulla rotonda di via per Cadignano e se va a contare chi passa, dove passano e quali sono le direzioni di transito, vedrà che l'utilizzo di via Rigamonti e il proseguimento verso via Cignano per la rotonda della 668 sarà fatta esclusivamente dall'azienda che propone questo tipo di strada, perché gli servirà ovviamente per effettuare la propria viabilità. E tant'è, mi meraviglio come dall'altro lato, e quindi sposo un po' la tesi del consigliere Zucchi, che finalmente dopo 20 anni si fa la strada. Io dico, potevamo fare altro, però sta bene. Però mi meraviglio allo stesso modo come le stesse persone vanno a criticare o criticano o hanno criticato le stesse fattispecie, e mi riferisco al polo logistico, dove nel polo logistico lo stesso tipo di intervento di urbanizzazione di un territorio attraverso una strada che collega l'impianto industriale alla 668, che il polo logistico nel primo tranche la strada la fa dal proprio capannone alla 668, e io dico per fortuna, così almeno il traffico veicolare non viene in paese ma va sull'arteria principale. Quindi sono un po' meravigliato da queste esternazioni di carattere un po' così prese come presa di partito. Io sono molto più possibilista e sono molto più pragmatico e terra a terra. Nel momento in cui io devo effettuare un investimento con i soldi pubblici su questo tronco di strada, avrei preferito che gli stessa risorsa economica fosse impegnata altrove. Ribadisco, anche se viene prescritto nel PGT. Quello che quindi voglio articolare un po' la mia posizione, perché non è definita in funzione all'argomentazione, ma rispetto a quello che è la programmazione e l'articolazione del fatto della reiterazione del vincolo. Nel momento in cui si reitera un vincolo, di fatto manca una programmazione e una conclusione di un vincolo già preimpostato e durato 5 anni. Se io devo aspettare 5 anni e riordinare un vincolo, secondo me è cattiva programmazione. Pertanto non mi sento di approvare questo tipo di progetto di reiterazione del vincolo, no, non mi sento di approvare e voterò contrario.
Consigliere Gogna, prego.
Sì, il punto è stato affrontato nella commissione urbanistica e volevo aggiungere un po' quella che era un punto di vista personale anche come presidente della commissione relativamente all'argomento. Che l'opera in sé possa essere o meno utile alla comunità, secondo me non sta a noi nello specifico dirlo, ma ne è prova innanzitutto la firma del tecnico che ci mette appunto la sua professionalità per affermare ciò, e poi comunque il fatto che, come diceva giustamente il consigliere Zucchi, è dal 97 che si porta avanti questa idea, quindi sicuramente non può che migliorare la situazione del traffico. Poi, che nello specifico il numero di camion che attraversano il paese in questo momento su via Moretto sia di una certa entità piuttosto che un'altra, bisognerebbe fare uno studio del traffico per saperlo con certezza. Detto questo, sicuramente l'intervento pare ben coperto dal punto di vista diciamo finanziario, per cui non si rischia più di tanto, chiaramente, per cui è un'opera che comunque si dà alla cittadinanza, un'opera che sarebbe stato secondo me anche un po' arrendevole abbandonare, giusto appunto anche per il percorso che ha portato a questo punto. È chiaro che la reiterazione di un vincolo può essere vista, e da un certo punto di vista è un po' un prendere atto che non si è realizzato quello che si era previsto, è vero, è innegabile. Quando io ho 5 anni di tempo per diciamo realizzare quell'opera e non lo faccio, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Però secondo me il tentativo è stato fatto dall'amministrazione, e l'assessore Preti ci ha aggiornato costantemente in commissione su quelli che era lo stato dell'arte della situazione, ha preso in considerazione anche proposte dai consiglieri di minoranza su possibili alternative al tracciato, sta a indicare non tanto una sfiducia nei confronti di quello che è stato fatto prima, ma una serietà. Cioè volersi mettere la testa sul problema chiaramente richiede del tempo, purtroppo non è stato rispettato quello che era la tempistica, e siamo d'accordo che da un certo punto di vista non è un risultato positivo, però nella speranza che fattivamente, ed è una speranza concreta, non è una speranza riposta chissà in chi, possa essere portato a termine questo processo, noi crediamo nella reiterazione di questo vincolo per realizzare l'opera.
Passiamo quindi allora alla votazione. Favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro? Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro? Astenuti? Nessuno. Quindi passiamo al punto 3. Ringrazio comunque tutti quanti. Io credo che davvero, insomma, quantomeno oggi si riesce a realizzare quest'opera. Insomma, sono passati degli anni, ma almeno, insomma, con l'aiuto un po' di tutti ce l'abbiamo fatta. Punto 3. Risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lega Nord Padania in data 11/10/2017, protocollo 20.752/2017. Prego, consigliere Casaro. Come detto l'altra volta, l'ha potuta ripresentare.
Sì, sì. Difatti la leggo giusto perché sono obbligato dal regolamento per leggere l'interrogazione, ma è stata riproposta pari pari, senza cambiare nulla, a quella che era stata messa la seduta scorsa, in quanto mancava poi l'assessore di riferimento. Allora, lo scrivente Casaro Ferruccio, in qualità di capogruppo consigliare Movimento Lega Nord della Lega Lombarda, con la presente interroga il sindaco sotto quanto esposto. Visto la missiva datata 21-6-2016 invitava a firma di Mantovani Mario per il costituito comitato per Manerbi e Manerbiesi al sindaco e all'ufficio tecnico per rappresentare una proposta di riqualificazione degli spazi verdi, pertinenze e locali al piano terra dell'edificio principale della stazione ferroviaria di Manerbio. Vista la risposta dell'ufficio cultura del 18-7-2016, dove a seguito di seduta di giunta municipale del 13-7-2016 si negava il progetto dettagliatamente illustrato in allegato alla richiesta inviata, adducendo la mancanza di valenza legale del gruppo in quanto non facente parte di, virgolettato riporta la lettera, associazioni regolarmente costituite. Visto il regolamento comunale per l'utilizzazione di volontari civici nelle strutture e nei servizi del Comune di Manerbio, allegato alla delibera del Consiglio Comunale numero 70 del 2014, del 26-9-2014 ed approvato all'unanimità, con la presente interroga il sindaco quale parte direttamente interpellato dal gruppo su quali motivazioni alla luce di quanto sopra esposto hanno indotto la giunta e conseguentemente gli uffici a formulare la risposta di diniego già citata, quali motivazioni in quanto volontari civici non sono stati invitati ad iscriversi all'albo dei volontari per poter prestare la loro opera, quali motivazioni sono state edotte a rifiutare una riqualificazione a favore di tutti i cittadini di spazi pubblici a costo zero, ad eccezione del riuso degli alcuni materiali depositati presso il magazzino comunale. Se esistono affidamenti di spazi pubblici ed attività di volontariato e quali esse siano, se gli affidamenti per l'utilizzo, riqualificazione, uso o d'altro effettuati dall'amministrazione verso volontari in associazione, gruppo, gruppi, o singoli siano stati onerosi, con detti costi diretti o indiretti o completamente gratuiti, se sono state fatte convenzioni, accordi, affidamenti, consegne a soggetti non costituiti in associazioni regolarmente costituite per quali motivi. In attesa della risposta, firmato.
Grazie, prego. Assessore Bosio.
Buonasera, proverò a rispondere all'interrogazione del consigliere Casaro procedendo per punti nella loro esatta formulazione nell'interrogazione. Rispetto alle motivazioni che hanno indotto la Giunta a formulare la risposta di diniego già citata, è riportato nel dispositivo dell'interrogazione. L'amministrazione comunale affida locali, spazi, servizi ad associazioni regolarmente costituite e per di più a partire dal 2014 con la nascita dell'albo delle associazioni ad associazioni che fanno parte di questo albo e si siano iscritte. Questo è il primo elemento, cioè non si trattava di un gruppo costituito ma si trattava di un'associazione costituita ma di un insieme di cittadini che si rendevano eventualmente disponibili. Secondariamente la richiesta di affidamento del secondo degli appartamenti della stazione arrivava in contemporanea con un altro progetto che in realtà è ancora in fase di valutazione in maniera tangente. Abbiamo incontrato uno dei possibili soggetti coinvolti, io, l'assessore Savoldi e l'assessore Preti, relativo alla possibilità di realizzare nel secondo appartamento della stazione una successiva aula studio. Siamo ancora in fase di valutazione della fattibilità del progetto, che poi ovviamente verrà prima sottoposto alla valutazione dei colleghi in giunta e successivamente ne verranno informati i consiglieri nelle apposite competenti commissioni. Per quali motivazioni, in quanto volontari civici, non siano stati invitati a iscriversi all'albo? Come veniva indicato ancora qui correttamente nel dispositivo, loro sono rivolti al sindaco e all'ufficio tecnico, quindi non ho mai avuto l'opportunità e l'occasione di incontrare il detto gruppo di persone, quindi non posso rispondere su quali siano le motivazioni che hanno addotto chi li ha incontrati a non suggerire questa possibilità. Detto ciò, è stata data ampia pubblicità da parte dell'amministrazione comunale alla costituzione di questo albo, che utilizziamo in maniera importante sia nella regolarizzazione di una serie di situazioni che prima avvenivano nella gestione del verde, sia incanalando energie nuove che sono messe a disposizione sempre per il medesimo servizio, sia dando poi un inquadramento anche a quella che è la dinamica di altri servizi che vengono realizzati per conto e con le attività del Comune. Quindi il perché chi li ha incontrati non gliel'abbia suggerito, non essendo io ad averli incontrati, non glielo posso dire. Sicuramente questa possibilità non solo esisteva allora, non solo esisteva prima di questi incontri esiste anche dopo, per cui qualora ci fossero cittadini disponibili a dare una mano, la possibilità di entrare all'interno dell'albo è sempre continuamente aperta, come testimonia anche la pubblicità che viene periodicamente fatta circa questa possibilità. Quali motivazioni sono state adotte per rifiutare una riqualificazione? Vabbè, come è stato detto in precedenza, al netto di quelli che erano profili legati alla non costituzione dell'associazione, quindi poi all'impossibilità per l'ente di contrarre con questo tipo di realtà informale, si capisca il contesto nel quale lo dico, esiste anche un progetto alternativo che appunto è quello di implementare una nuova aula studio con modalità diverse rispetto a quella già esistente in biblioteca, perché come chi frequenta la biblioteca ha modo di sapere, l'aula studio attuale non è più in grado di rispondere alle esigenze, un po' perché l'aumento degli studenti dell'università in zona ha aumentato l'utenza che ne fruiva, un po' perché è diventato un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi e quindi anche studenti di Bassano, Flaga, un po' perché frequentano le scuole del nostro territorio, un po' perché ovviamente non hanno a disposizione spazi analoghi, fruiscono della nostra, quindi una serie di lavori che è stato fatto l'hanno resa particolarmente appetibile, non ultimo l'installazione del wifi, e si richiede la necessità di ulteriori spazi su cui si sta ragionando, ovviamente, come giustamente si fa in questi casi, valutando il rapporto costi-benefici. Se esistono affidamenti a spazi pubblici, attività e volontariato, quali essi siano, penso che il sindaco abbia risposto nell'ultima volta dando l'elenco completo, comunque ripercorrendolo rapidamente, sono la WISP per quanto riguarda la palestra di Piazza del Domoro, che è stata riaperta con la relativa parete di arrampicata nel 2014, il campo dell'Istituto Polivalente di Via Solferino, affidato fino a luglio dello scorso anno all'ACA, l'Associazione Calciatori Amatori, e a partire dal settembre di questo anno al Bassa Bresciana Rugby, il campo di Via Verdi, che è affidato storicamente alla Virtus Manerbio, e oltre a questo le sedi associative di Via Palestro, che tutti conoscete a vario titolo, o perché siete stati amministratori o perché avete frequentate, che sono occupate anche in quel caso da associazioni che storicamente hanno lì la loro sede da lungo periodo. Rispetto ai costi diretti o indiretti, ovviamente questi spazi hanno nella maggior parte dei casi, e poi vengo a fare una disamina più completa, costi indiretti vale a dire, penso al campo della Virtus per quello che riguarda l'utenza dell'elettricità e a quello che riguarda le sedi associative nel generale per le loro utenze, il costo di essere posti a carico del comune, mentre invece nel caso della WISP tutti i costi relativi sono stati addebitati alla società che lo gestisce a titolo gratuito, intestandosi le utenze e avendo sostenuto l'investimento iniziale necessario a renderlo nuovamente fruibile. Il discorso a parte ha fatto per il campo del Polivalente, il quale è sottoposto, come molti di voi sanno, a una convenzione con la provincia di Brescia, e questo fa sì che esista un costo fisso non correlato poi all'utenza dell'effettivo consumo, che ovviamente è a carico del comune. Ma nel calcolo della possibilità di affidare con le modalità predette questa struttura all'ACAM prima e alla Bassa Bresciana Rugby successivamente, si è valutato che il rapporto costi-benefici è sicuramente significativo alle condizioni che viene concesso a questa realtà. Se sono state fatte convenzioni, accordi, affinamenti a soggetti non costituiti in associazioni, a me questo oggi non risulta, nel senso che non esiste o non mi risulta esista, e chiedo ovviamente al consigliere Casaro, qualora abbia esiti diversi, di farmelo sapere, che sia stato fatto qualsiasi convenzione o affidamento rispetto alle aree che ovviamente mi competono, quindi quelle legate alla cultura, associazione, gestione di spazi pubblici, ad enti che non siano costituiti in associazione. Poi su questo eventualmente posso dare spiegazioni oppure prendere note e approfondire. Credo di aver risposto a tutto.
Grazie Assessore Bosio, prego Consigliere Casaro per la sua dichiarazione rispetto al fatto che è soddisfacente oppure no la risposta dell'Assessore, prego.
Allora, l'Assessore dice nel momento in cui, rispondendo al primo punto, quale che ha indotto la Giunta, dice si affidava solo all'associazione regolarmente costituite. E poi ha aggiunto, però esisteva un progetto per cui c'era già un progetto in ballo e stavamo valutando il progetto. Allora, premesso che questo progetto mi piacerebbe sapere quando è che è nato, se è nato posteriore o anteriore alla richiesta fatta. A parte questo, quindi temporalmente se era nato prima o dopo la richiesta fatta dal gruppo. E mi leggo la seconda risposta, l'assessore dice: ah, ma io, siccome è stato interloquito il sindaco, l'ufficio tecnico, io non ne sapevo nulla. Peccato che, come ho scritto io, c'è stato un dettame di giunta, e quindi mi risulta che l'assessore in giunta ci fosse, dove hanno dato mandato all'ufficio cultura di scrivere la risposta, per cui non poteva non sapere. Per quanto riguarda il costo zero, ribadiamo ancora il problema dell'esistenza di altri progetti, tra cui questo progetto è quello che mi sembra venerdì scorso è stato anche ripreso sul settimanale Manerbio Week, dove si parla di questo progetto. Si parlava quindi del magazzino merci, se non sbaglio, e legato al gruppo della biblioteca. Per quanto riguarda gli spazi pubblici, se esistono affidamenti di spazi pubblici, vabbè, si parla di spazi pubblici non come sedi, ma anche spazi pubblici dati in utilizzo, o attrezzature beni dati in uso. E potrei fare un esempio di affidamento di automezzi piuttosto che di locali che sono stati riadattati a spese, e quindi mi leggo anche al quinto punto, a spese del comune sono stati riadattati tramite la BBS, e quindi alla fine si sono state fatte le convenzioni, accordi o affidamenti, dove a voi non risulta, dice l'assessore, nei miei materie di competenze. Però io inviterei anche a dare un'occhiata, perché io sono andato a vedermi quello che riguarda l'elenco delle associazioni, ma non tanto delle associazioni, ma anche delle persone singole che sono iscritte all'elenco dei volontari civici. Un'amministrazione che, questo è il mio pensiero, un'amministrazione che avesse voluto utilizzare delle persone di buona volontà che avevano presentato un progetto dove c'era scritto che potevano riqualificare a proprie spese, ovviamente, quindi a costo zero per il comune, sede comune per le associazioni che partecipano con noi alla riqualificazione degli spazi interessati dai lavori, vuol dire che poteva mettere questo gruppo, poteva formare un locale o riqualificare un locale che poi sarebbe stato utilizzato da tutte quelle associazioni che non hanno una sede, e non serve vedere quale che siano, tant'è che si parla poi non solo, come diceva nella risposta che ha letto il sindaco nella seduta scorsa, non si parlava solo di aiole o di cancellate o di recinzioni, ma si parlava anche di questo locale che era destinato espressamente al recupero del locale per l'uso comune, e quindi indistintamente, calendarizzando ovviamente i giorni e gli orari, alle sedi che queste sedi non hanno. Non hanno un locale dove incontrarsi. Ecco, questo qua in definitiva è quanto. Capisco che a volte le risposte sono date con sufficienza, bastava dire, se non volevate il progetto fatto da persone che non ve ne erano grate, che non erano di vostro gradimento, bastava rispondere: esiste un altro progetto alternativo a cui noi siamo interessati più del vostro, non ce ne frega niente, ciao signori, buonasera e buona salute.
Prego, assessore Bosio.
Chiedo un chiarimento e poi faccio la replica conclusiva. Esplicitamente, cosa vuol dire mezzi affidati o locali adibiti? Vorrei fosse circostanziato meglio, perché altrimenti faccio fatica a rispondere.
Faccio un esempio che sia un esempio. Non è sintomatico, ma è un esempio. È stato affidato un veicolo a un gruppo di persone che non sono costituite in associazione, e quindi alla fine esiste una forma... esiste una forma prevista come attrezzature date dalla... dal comune a un gruppo, però è un affidamento comunque dato a delle persone che non sono costituite in un'associazione, costituita come se viene definita, perché quello che io contesto alla risposta dell'ufficio cultura dicendo non vi consideriamo perché non siete un'associazione costituita, cosa che come ho ribadito, voglio ribadire, voglio sottolineare, nel momento in cui c'era un interesse al progetto bastava dirgli ragazzi iscrivetevi all'albo dei volontari, dopodiché potremo interloquire. Invece, come io dico, probabilmente non era interessante, diciamola così.
Ok, allora parto. Dunque, parto dal primo punto. L'assessore non sapeva. No, io ho detto una cosa un pochino diversa, consigliere Casaro, e la invito a essere più attento quando mi esprimo. Non ho detto che io non sapevo della vicenda. Ho detto che nel momento in cui se ne è parlato in giunta, non ho incontrato personalmente le persone che avevano proposto questa riqualificazione, si chiede perché negli incontri che sono stati fatti non sia stato loro proposto di iscriversi, capisce che fatico a darle una risposta non avendo partecipato agli incontri. Su quel punto non posso darle una risposta, su tutto il resto, come vede, ero consigliere Casale.
No, scusi assessore, la interrompo perché... Allora,
si prende la
se
parola,
vogliamo,
però,
no,
ma questo è un consiglio, sto finendo di dare la mia risposta.
Sì, ma
poi quando
visto
avrò terminato,
che ha tirato fuori questo argomento,
io
ho interloquito, l'interrogazione è rivolta al sindaco,
scusi,
se proprio vogliamo puntualizzare,
parola,
non all'assessore. È il sindaco che dà la parola all'assessore per
cortesia,
dare una risposta.
Casaro,
ma siccome l'interlocuzione è stata col sindaco, bastava che questo qui lo dicesse il sindaco, ma io non potevo sapere, non è vero.
Detto questo,
prendo io la parola e siccome il gruppo l'ho incontrato io almeno un paio di volte, forse di più, adesso non ricordo, onestamente a me non è venuto assolutamente in mente il fatto di poterli proporre di iscriversi all'albo dei volontari. Cioè io stavo valutando semplicemente l'iniziativa, che come ho avuto modo di dire la volta scorsa era comunque un'iniziativa lodevole perché rappresentava la possibilità di poter riqualificare un'area e quant'altro, e di questo prevalentemente si è discusso. Onestamente non mi è venuto in mente né di dire iscrivetevi all'albo o non iscrivetevi all'albo, questa è una cosa che è andata un po' al di là della
una
questione.
Postilla. Lei dice, se volessimo essere precisi, ho chiesto al sindaco, mi risponde l'assessore. L'ultima volta l'ha risposto l'assessore, ha riproposto la domanda perché ha risposto il sindaco e ha riproposto la domanda perché rispondesse l'assessore, per cui poi diventa un cortocircuito argomentativo. Detto questo,
scusate, per avere
chiarito
un
la questione
civile, scusate.
No, finisco di rispondere
no,
poi
no,
mi taccio.
No,
risponde
l'assessore e ovviamente questa è un'interrogazione, quindi ha soltanto facoltà di dire poi dopo
se è contento o meno.
Perfetto, nel momento in cui risponderà lo contesta.
Dunque, quindi concludo passando per sommi capi perché le risposte in realtà secondo me sono in parte già state date. Come è stato esplicitato più volte in più occasioni, il progetto Magazzino Merci Manerbi non è affidato né a singoli individui né associazioni. Il progetto è gestito direttamente in prima persona dal Comune attraverso un coordinatore di questa attività che è Giambattista, bibliotecario, che si avvale di una serie di persone che sono rese disponibili a supportarlo da un lato, ma lo supportano solo la firma finale, la produzione degli atti e la gestione compete al Comune, e di volontari, nel caso i volontari del Verde iscritti regolarmente all'albo, in aggiunta agli alpini, quindi un'associazione costituita, ad esempio nelle operazioni di pulizia del Verde o agli operai del Comune nello sgombero e in quello che poi sarà fatto successivamente nel trasporto dei materiali attualmente al magazzino in altre sedi. Quindi il progetto è del Comune, viene gestito dal Comune, ma ciò al netto della titolarità, che in questo momento non è previsto passi ad altri, si avvale poi della collaborazione di chi dà una mano, perché come si ricorda in più occasioni i soldi sono pochi e quando si cerca di fare qualcosa di positivo lo si fa cercando di contenere i costi e ottenendo il miglior risultato possibile. E sulla questione dei mezzi, secondo me in realtà è fisiologico nel momento in cui uno fa parte di un albo di volontari civici, nel momento in cui si occupa della gestione del verde in nome per conto di un comune. Chi lo fa? Non lo fa? Faccio un esempio per capirci. Fabrizio Bosio, che si iscrive al gruppo dei volontari del verde, non va poi a tagliare il verde come Fabrizio Bosio, lo fa come persona che ha una disponibilità sottoposto all'attività di coordinamento del comune di Manerbio, perché questo è uno dei punti, se non sbaglio, che è anche indicato all'interno dell'albo. E quindi mi sembra fisiologico che chi lavora gratuitamente, dando grande disponibilità e generosità sotto il coordinamento del comune di Manerbio, possa disporre dei mezzi del comune di Manerbio. Mi sembra difficile immaginare che un volontario del verde che dia la disponibilità debba anche poi occuparsi, purtroppo in alcuni casi è successo, di procurarsi un decespugliatore, un trattorino e di fare lui anche questa parte del lavoro. Sarebbe bello per la questione dei conti e delle strutture del comune, ma ovviamente è difficile da chiedere. Quindi secondo me questo aspetto si spiega in questo modo. Poi possiamo non essere d'accordo, questo non è obbligatorio pensarla così, ma non è irragionevole pensare che un volontario abbia a disposizione dei mezzi per espletare il lavoro per cui si candida a essere volontario. E qui l'altro aspetto è che la questione del progetto mi sembrava fosse vincolata in modo abbastanza chiaro alla concessione di locali. Questo è un altro degli aspetti che non va dimenticato, e la concessione di locali secondo me passa dal fatto che la controparte dell'ente pubblico sia un'associazione, una realtà costituita in qualche formula, che sia una cooperativa, un'azienda, quel che si vuole, poi ovviamente cambia il titolo a cui uno ottiene quei locali, però questo aspetto secondo me è importante, quantomeno nella misura in cui sia un punto di riferimento e un ente associativo a cui fare capo. Questo per sommi capi, adesso c'è stato un attimo un momento di bagarre iniziale, ma ho chiarito la mia posizione e non penso che più bisogna intervenire, per cui aspetto di sapere se il consigliere Casaro è soddisfatto o meno.
Consigliere Casaro?
Assolutamente no. Assolutamente no, perché comunque resta, e sottolineo, la risposta che è stata data, quattro righe streminzite, e le leggo giustamente. In riferimento a vostra proposta relativa all'oggetto, si parla della riqualificazione degli spazi della stazione ferroviaria, comunico, e qui scrive l'Ufficio Cultura, quanto stabilito dalla Giunta Comunale nelle sedute del 13 luglio, quindi scrive per conto di, l'amministrazione stipula convenzioni solo con le associazioni regolarmente costituite ed aventi le seguenti caratteristiche, a partitiche, a politiche con finalità di promozione sociale. Allora, nel momento in cui l'amministrazione stipula convenzioni, qua non si parlava di convenzioni, qua si parlava solamente di offrire la propria disponibilità in quanto volontari su un progetto che, chiedo ancora Lumi, progetto che era pre o post quello che poi adesso sta avendo luogo?
Senza contraddittorio.
Non faceva parte dell'interrogazione, consigliere Casaro. Detto questo, le darò una risposta. La risposta è che in questo momento non ho il numero di protocollo per poterglielo dire con assoluta certezza, ma se non era antecedente era quantomeno contemporaneo. Per cui recupererò i numeri di protocollo e glieli manderò. Ovviamente mi aspetto poi di sapere qual è il suo parere se il progetto dovesse risultare antecedente e non successivo.
Okay.
Quando ribadisco, no, se fosse no, la chiudo. Se fosse antecedente, scusi, bastava rispondere. L'amministrazione ha considerato il vostro progetto valevole di considerazione, ma purtroppo, ahimè, c'è un progetto precedente che ci impegna già nella stessa condizione, punto.
Quindi il punto 3 credo che sia stato ampiamente dibattuto, più del necessario, la chiudiamo qua. Passiamo pure al quarto punto ed ultimo, comunicazione al sindaco. Un'unica comunicazione che riguarda semplicemente una questione. È stato fatto ieri presso il notaio l'atto per trarre dalla liquidazione ACM, così come stabilito in una seduta consigliare precedente, in cui abbiamo dato mandato di indirizzo come consiglio di trarre ACM e BBS secondo il piano di razionalizzazione delle municipalizzate. Ora, si è tratto soltanto ACM in questo momento dalla liquidazione,
è stata inoltrata nota da parte del notaio, il quale ritiene superfluo trarre BBS, dato che comunque la totalità delle quote di BBS è posseduta in questo momento da ACM, e quindi ci verrà fatto un atto di fusione per incorporazione successivamente. La proposta del notaio è di non fare un atto inutile e quindi sostanzialmente di acquisire BBS successivamente alla presentazione del piano di fusione che presenterà il liquidatore, che è ancora in carica per 60 giorni a partire da ieri. Quindi nel prossimo consiglio, presumibilmente a novembre, prenderemo atto anche di questi documenti e del nuovo statuto che deve essere modificato anche ai sensi della Madia, e successivamente si provvederà ovviamente nella maniera più snella possibile a raggiungere il risultato della fusione, anche per evitare di continuare ovviamente a sostenere dei costi inutili. La comunicazione è soltanto per dirvi che probabilmente proporremo nel prossimo consiglio una modifica della precedente deliberazione, ovviamente per procedere in modo più veloce a tutta la procedura. La seduta è chiusa.